dura. È con un po' di fatica che intervengo su questo tema. E d'altra parte lo ritengo molto importante, lo ritengo decisivo, come tutto ciò che ha a che fare con le relazioni umane più, diciamolo pure, insomma, più intime, come è ciò di cui parliamo adesso. E allora voglio partire da una situazione che, dal ricordo di situazioni drammatiche, per, diciamo, poterci rallegrare che non ci siano più, perché non dobbiamo dimenticarcelo, che noi siamo qua a parlare di omosessualità e lo facciamo con una sostanziale serenità. Siamo certi di non provocare nessuna agitazione particolare, ma solo pochi anni fa questo non era nemmeno concepibile. Quindi questo è un passo avanti importante. Ridiamo un attimo. La regina Elisabetta, famosissima, quella tra la seconda metà dell'Ottocento, gli fu presentata una legge che puniva gli omosessuali maschili. E lei naturalmente disse certo. E poi vedremo cosa vuol dire esattamente questo, sappiamo tutti la vicenda di Oscar Wilde e così via. Ma quando le proposero di fare una legge contro l'omosessualità femminile, si rifiutò, perché disse: ma non è possibile, non esiste, questo non è, mi volete trascinare in qualcosa di inconcepibile. Quindi non poteva esistere. Questo è interessante perché è l'esempio di un pregiudizio talmente ferocemente radicato che si traduce paradossalmente in un elemento di libertà. L'ignoranza totale, la incapacità di governare il cervello insieme agli altri organi di cui parliamo, questa profonda, radicale, irredimibile ignoranza che per paradosso della storia ha potuto lasciare libere delle donne. L'altra conseguenza di questo è stata la storia di Alan Turing. C'è stato anche un film molto bello recentemente, uno dei grandi geni matematici, un uomo a cui noi dobbiamo un contributo fondamentale per la vittoria contro i nazisti. Fu costretto a essere castrato chimicamente e si ammazzò. Allora non scherziamo su queste cose, prendiamole molto sul serio. Non sto dicendo che c'è qualcuno che non le prende sul serio, sto esortando a considerare la cosa nella sua dimensione. Studi epidemiologici di ormai molti anni fa, 30 anni fa circa in America, vado a memoria perché me li sono fatti venire in mente adesso, di Alfred Grünbaum, uno studioso tedesco-americano, dicono che i suicidi maschili sono diminuiti quando si è potuto liberamente parlare di omosessualità, parlarne e quindi in qualche modo disinnescare l'incubo indicibile che interferisce brutalmente con i propri progetti di vita, perché non si può vivere senza amare. E allora la gente deve poter essere rispettata in tutte le sfumature dei propri sentimenti, perché è questo di cui parliamo. E questo aspetto non può essere negato, perché è una delle radici più subdole di violenza. E noi la violenza non la vogliamo. Alla fine la cosa più importante che salta fuori nelle relazioni umane è il rispetto di qualunque sfumatura, di qualunque condizione, di qualunque pensiero. Fortunatamente manca poco per voi, quindi allora questo è il punto. Due parole, salto tutti i passaggi, sulla faccenda della famiglia. Qui nessuno ricorda che fino al 1974, ripeto, 1974, la famiglia era totalmente esclusa dalla scuola. E quindi adesso che la famiglia è nella scuola, dobbiamo dirlo chiaramente che è una condizione importante. E nello stesso tempo io dico che la famiglia, adesso la dico grossa, deve stare al suo posto, perché la scuola, quando io chiudo la porta e ho davanti i miei ragazzi, la responsabilità della istruzione ed educazione è mia. e la devo fare secondo la legge, secondo la mia professionalità, secondo il rispetto che devo ai ragazzi e secondo il rispetto che devo a me nell'insegnamento delle cose di cui devo mettere al corrente i ragazzi. La famiglia, perché l'Italia ha una legge, diciamo, rispettosa in questo senso, se non vuole mandare i figlioli a scuola, non li manda a scuola, fa una scuola parentale e gli insegna quello che vuole. Ma la scuola si deve impegnare a rispettare tutti i punti di vista, e quando dico tutti, negli ultimi 15 anni è un tutti molto, molto corposo. Nella mia scuola ci sono censite da me e dai miei ragazzi 12 religioni, 40 paesi, tutte le culture, e i modelli di famiglia sono molto numerosi, molto più numerosi di quanto noi non sappiamo, non siamo abituati a pensare. Quindi voglio dire un'altra cosa, io non ho dei figlioli, molti sono nella mia condizione antropologica, visto che è stata usata la parola, ma io non sono senza la mia dimensione genitoriale, io ce l'ho e la coltivo tutti i giorni, con pazienza e con passione, e la mia genitorialità non è biologica, ma adesso mi smentisco. Perché non è biologica nel senso della trasmissione genetica, ma è biologica nel senso della specie umana, che è una specie biologica, e ha un destino di relazioni che devono essere salvaguardate. Quindi la mia dimensione genitoriale è una dimensione profondamente umana. E io me la tengo cara. E sono una famiglia. E come tale voglio essere rispettato, e rispetto gli altri. E allora dico una moderata malizia. L'impressione è che, intanto, questa cosa del gender, per favore, diamoci un taglio. Non so come dirlo, allora lo ridico. Diamoci un taglio a questa sciocchezza. E il sospetto fondato è che si va a parlare di gender come scegliendo un bersaglio sostanzialmente inesistente per poter parlare d'altro, perché l'Italia è un paese che è appena divenuta il 21 ottobre definitiva la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, che condanna l'Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay, lesbiche, eccetera. Prima ho sentito dire anche un culo, non lo so, poi me lo faccio spiegare. Va bene? Allora, questo io temo che sia il bersaglio vero di tutta questa frenesia, di tutta questa emozione, che io invito a emozionarsi, è più sicuro, basta. Allora, alla fine dico questo, usciamo finalmente dalla preistoria.